Allora io vi porterò di nuovo nella parola del Signore, perché la parola di Dio è quella che ci guarisce da dentro. Voi sapete che il regno di Dio è dentro di voi, perché il problema del corpo, sì, ok, ma la verità è che noi siamo una realtà spirituale, uno spirito che ha un'anima e che vive in un corpo. Non so se questa definizione vi piace, però da come leggo nella parola di Dio mi ritrovo che noi effettivamente siamo una realtà spirituale che a causa del peccato eravamo morti, e difatti quando incontriamo Gesù si nasce di nuovo. Che cos'è che nasce? Il nostro spirito, il nostro cuore interno, e questa realtà dentro di noi. Stamattina lo Spirito Santo diceva: fammi entrare nel tuo cuore, fammi entrare nella tua vita, fammi posto dentro di te. Cioè, come se Gesù ci dicesse: se mi fai posto, io vengo a farci casa, ma se non mi vuoi, io sono alla porta e busso, no? Dio, che è una realtà onnipotente, ma che con tanta gentilezza viene da noi e bussa, dice: mi fai entrare? C'è posto per me da te? Che dici? Ce l'hai un posto per me? Tutti noi abbiamo dovuto fare questa esperienza e dire a Gesù: c'è posto per te in casa mia, io voglio darti il posto migliore. Poi a volte ci siamo accorti che l'abbiamo messo in un angolo, però quando Gesù viene nella nostra vita, il posto giusto è il posto migliore, è là dove nella nostra anima ci sono la cabina di regia, dove c'è il comando, dove c'è il timone, laddove si decide quale strada vogliamo fare. E allora ecco perché diciamo: Gesù, non voglio essere che tu sei solo il mio salvatore, che tu sei solo la mia religione o sei solo la mia idea, ma vogliamo che Gesù sia il Signore. Quando diciamo a Gesù: vieni e sii tu il re della mia vita. E se c'è un re, c'è un regno, e se c'è un regno, ci sono delle regole che questo regno mette dentro di noi. E quindi noi dopo ubbidiamo non perché dobbiamo obbedire, ma obbediamo perché abbiamo una natura che ci porta all'obbedienza. Come un melo fa solo delle mele, perché la sua natura è fatta così. Il melo non gli puoi far fare delle altre cose, lui fa solo delle mele. Perché? Perché la sua natura è fare mele. Quel melo era selvatico, faceva delle mele strane che non si riuscivano a mangiare, poi l'avete innestato. Ecco che quel melo da lì in poi fa mele buone. E così noi, dall'albero selvatico che eravamo, Dio ci ha potato, innestato Gesù nella nostra vita, e da lì in poi viene fuori un frutto diverso. Non so se riesco a trasmettere questo pensiero, perché è importante che noi capiamo, perché sennò noi pensiamo di essere troppo bravi e allora ci montiamo la testa e diciamo: perché io ho la religione giusta, perché io ho il modo giusto, perché io prego nel modo giusto, allora Dio mi dice e mi dà tutto quello che gli chiedo, e pensiamo sempre di essere noi i fenomeni. Oppure scivoliamo dall'altra parte e diciamo: non siamo degni, io sono un peccatore, non ce la faccio, non ci riesco, e andiamo in depressione e ci allontaniamo da Dio e ci allontaniamo dalla Chiesa, ci allontaniamo dai fratelli. Perché? Perché facciamo schifo. Ma non riusciamo a capire che Cristo in noi è la vera soluzione. Perché Gesù questa mattina ci diceva: se mi fai posto, se mi fai entrare, io desidero entrare. Poi, come tutte le cose, iniziano piccole, poi crescono. Quando voi fate un innesto su un albero, mica fa subito il frutto. Ci vuole forse una stagione, due stagioni, tre stagioni, non so quante ce ne vuole, fino a che i rami non crescono, finché... E tenere potato quello di sotto, perché la roba vecchia va tenuta potata, perché sennò torna peggio di prima. Noi abbiamo una campagna lassù da Giorgio e c'erano degli alberi che portavano un frutto bellissimo. Poi il contadino è sparito, nessuno ha più potato, nessuno ha più pulito e adesso fate fatica a mangiare dei rusticani. No, dei rusticani ce n'è tanti, ma quelle belle prugne nere, grandi così, non le vedete più. Perché? Perché il vecchio è ricresciuto, prepotente, e ha soffocato il nuovo. E questo avviene in natura, ma ci aiuta a capire quanto abbiamo bisogno di stare alla presenza di Dio e lasciarci potare dal Signore, ma dare forza e vita a quello che è la nuova vita, cioè Cristo in noi. E allora, come ci ha ricordato la parola del Signore, che voi tutti, letto credo prima Franca, Galati 3, quando dice al verso 25, venuta la fede, noi non siamo più sotto precettore, non siamo più sotto la legge, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Voi siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Questa realtà è un punto di partenza, è un punto di partenza dove il battesimo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza laddove inizia una vita nuova con Gesù Cristo. E andando a leggere nella lettera agli Efesi, nel capitolo 2, dice al verso 11, ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo. Eravate in quel tempo esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio in questo mondo. La nostra condizione di una volta era questa. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Scusate, sto leggendo Efesi capitolo 2 e siamo al verso 14. Infatti, Egli, cioè Gesù, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno solo e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo, facendo la pace. Gesù, nostra pace, che viene dentro di noi, abolisce la legge e i comandamenti, mette dentro di noi la sua natura, ecco che fare frutto buono per i figli di Dio è la normalità, è un cambiamento radicale. Non mi devo più sforzare, ma semplicemente imparare a fidarmi di Dio e a vivere questa nuova vita. Imparo a respirare lo Spirito Santo, imparo a respirare la parola di Dio, imparo a dire grazie a Dio tutti i giorni. E allora non mi sforzo più per... mi impegno, io mi devo impegnare, perché non... Certo che c'è un impegno, c'è una scelta di campo, ma la scelta di campo è camminate nello Spirito. Tagliate la roba vecchia e crescerete dalla parte giusta. Il segreto di questi alberi è tenere tagliati i rami che vengono naturalmente, che crescono là sotto, e fare crescere quello che invece è l'innesto nuovo, cioè Gesù. E quindi nutrire la fede con la parola del Signore, dare spazio alla parola del Signore, l'obbedienza alla parola del Signore. Che succede? Che naturalmente andiamo a tagliare tutte le altre cose. Voi siete un popolo santo, un popolo che Dio si è messo a parte per la sua gloria. E perché accenno a questo fatto della santità? Perché la parola santo, come ve l'ho detto forse qualche altra volta, nasce da un'abitudine contadina. I contadini una volta raccoglievano il grano e poi lo selezionavano, perché il grano non è tutto uguale. c'è un grano maturo, c'è un grano sano, c'è un grano pulito, un grano senza muffa, un grano che può essere invece un po' più rovinato, un po' più sporco, un po' più... E quindi dovevano pulire questo grano. Una parte di questo grano andava al mulino, diventava farina, un'altra parte andava a finire che diventava mangime per le galline, per gli animali. E un'altra parte, una parte importante di questo grano, veniva separato, pulito, messo al riparo, protetto, e veniva chiamato santo, perché quel grano era quello che sarebbe servito ad essere seminato per l'anno dopo. Il grano santo, cioè quello separato, quello messo a parte, pulito, è il grano che aveva il potere di produrre altro grano. Era un grano con la vita dentro. Non era un grano ibrido, non è un grano di quelli nati da incroci strani. È quel grano capace che se tu lo pianti fa di nuovo un'altra spiga con tanti chicchi di grano. La generosità di Dio mi stupisce sempre. Quando guardo alla natura, un seme fa crescere un albero. Un chicco di grano ne dà fuori altri 50, 60, 70 e anche di più. Avete mai contato quanti chicchi di grano ci sono in una spiga? Adesso che ci sono, fermatevi, raccogliete una spiga, andate a contarli, sono solitamente qua nella nostra zona più di 50 chicchi. Difatti già ai tempi di Gesù diceva che il grano produce il 20, il 30, il 60, anche il 100 per uno. Wow, questa è la generosità di Dio. Questo è quello che succede quando noi mettiamo i nostri soldi nella banca di Dio. Quando mettiamo... Gli interessi sono un po' diversi da quello di questo mondo. Qua ormai non ti danno più niente, ma... Anzi, devi pagare le spese. Però, nel regno di Dio, quando noi seminiamo, non vi sto promettendo prosperità materiale, non sto parlando della prosperità materiale. Però Gesù ci insegna che se noi seminiamo... c'è anche la raccolta. La semina vuol dire lavoro, vuol dire impegno. Il contadino non butta il seme tanto per buttarlo. Il contadino deve prima zappare, deve arare, deve fare tutta una serie di lavori, deve tirar via le erbacce e poi va a seminare. Però un seme, 100 chicchi, wow! Questo sì che è un lavoro redditizio. Però nessuno vuol fare il contadino da noi perché è fatica, perché sono tante altre difficoltà. Ma pure Dio è generoso e ci chiede di seminare nel suo regno. E allora impariamo a investire la nostra vita nel regno di Dio. Quello che questa mattina volevo condividere con voi è questo cammino che stiamo facendo nello spirito, il frutto dello spirito. Perché mi preoccupo del frutto dello spirito? Perché, fratelli miei, voi siete discepoli di Gesù. Allora, Gesù aveva dei modi di vivere e di comportarsi che sono diversi da questo mondo, sono diversi dai religiosi, ma Gesù ci ha sempre insegnato a vincere il male col bene. E come faceva lui, così dobbiamo imparare a fare noi. Io ogni tanto vi ricordo questo fatto, perché se non abbiamo chiaro l'obiettivo, essere discepoli di Gesù, poi come riusciremo a somigliargli? Un pezzo alla volta lo impariamo vivendo, e lo impariamo proprio attraverso la sua parola. E allora questa parola ci ricorda che lui è la nostra pace. Quello di cui voglio parlarvi oggi è la pace. Si parla tanto di pace in questo mondo, facciamo la pace, dobbiamo vivere per la pace, dobbiamo essere operatori di pace, tutti quei discorsi, ma la pace se non ce l'hai nel cuore è inutile che la fai fuori, perché non ci riesci. Non puoi portare quello, non puoi dare agli altri quello che tu non hai, non puoi regalare agli altri quello che tu non conosci, non puoi spiegare agli altri quello che tu non vivi. E Gesù invece è la nostra pace. Perché? Perché lui si è caricato dei nostri conflitti, lui si è caricato delle nostre battaglie, lui si è caricato delle nostre guerre, lui se le è messe addosso lui e ci ha dato a noi la pace. Quindi ripensiamo a questa immagine, l'albero che cresce, abbiamo questo germoglio che è stato piantato, abbiamo l'amore, la gioia, e abbiamo anche il frutto appunto della pace. E questa nostra vita, abituata sempre a vivere in guerra, noi viviamo in un ambiente sempre dietro a litigare, sempre stai attento a quello che dice quello, stai attento a quello che dice quell'altro, quello mi ha fatto un complimento, chissà che cosa chissà che cosa nasconde. Questo è il modo di ragionare di questo mondo, ma pure il Signore vuole cambiare il nostro modo di pensare. Perché? Verso 14. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne, nella sua umanità, Gesù ha abolito questa guerra. Questo fatto che siamo diversi, questo fatto che siamo di popoli diversi, questo fatto che siamo di ideologie diverse, questo fatto che abbiamo culture e religioni diverse, Gesù lo ha abolito in se stesso. Si è fatto carico di questo conflitto. Si è fatto carico di questa legge, dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Facendo la pace e riconciliare ambedue, quindi questa umanità e questa spiritualità che combattono, in un sol corpo, appunto per mezzo della croce, avendo su quella croce ucciso, e questa è una parola bella pesante, l'inimicizia, ucciso il motivo per cui si contende, avendo ucciso questa inimicizia per annunziare pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre. Come ha fatto Gesù a uccidere questa inimicizia? Ha detto: se tu credi in me, sei giudeo, credi in me, diventi figlio del Padre. Tu sei un pagano, credi in me, diventi figlio del Padre. Tu sei un musulmano, credi in me, diventi figlio di Dio. Wow. E allora la nostra eredità passata cambia, diventiamo figli di Dio. Cioè Gesù uccide il motivo del contendere, morendo se stesso, morendo lui stesso al posto nostro. Così che ebrei, musulmani, cristiani e tutti gli altri possiamo andare a Gesù e nascere di nuovo e diventare, quello che è la cosa importante, figli di Dio. Cioè, se tu diventi figlio di Dio, è lì la differenza. Sei innestato con una nuova natura. Ma a questo punto bisogna nutrire questo nuovo innesto. Non so se è chiaro quello che vi sto dicendo. Non vorrei crearvi confusione, perché all'epoca esistevano solo gli ebrei e i gentili. Quelli che venivano chiamati gentili erano le genti, cioè quelli di fuori, che erano tutti gli stranieri, i popoli pagani, che non avevano la legge, non conoscevano il Signore, non avevano la rivelazione. Oggi siamo in un mondo cristianizzato dove tutti ci diciamo figli di Dio, ma poi in realtà, insomma, i figli di Dio si vedono e si vedono anche i figli del diavolo, perché i figli di Dio amano e i figli del diavolo odiano e se possono ti ammazzano pure. Allora, cerchiamo di capire, e con questo non sto facendo un giudizio di parte, sto dicendo che tutti noi abbiamo bisogno di credere in Gesù per diventare figli di Dio. E allora ha ucciso questa inimicizia, questo essere nemici, in se stesso. Gesù, morendo, ci dà la possibilità di entrare in una nuova dimensione. E allora, per mezzo di lui, abbiamo entrambi, appunto, accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né ospiti, ma cittadini dei santi. Di nuovo questa parola, cittadini dei santi. Questa parola santi a noi ci impressiona sempre, perché quando si parla in Italia dei santi si pensa a gente morta, che è stata santificata perché chissà quali miracoli hanno fatto. Io non voglio togliere niente a quello che è la storia del nostro paese, però nella parola di Dio, quando parla dei santi, parla dei santi vivi, che sono quel seme separato dall'altro seme, perché è destinato a portare molto frutto. Voi siete quei santi destinati a portare molto frutto. Voi siete quei santi destinati a essere seminati in questo mondo per portare altri, tanti, a Gesù. Com'è vero che voi ricevete pace tutte le volte che vi fidate del Signore? Tutte le volte che vi appoggiate su di Lui, tutte le volte che dice Gesù, grazie, grazie per il tuo amore, grazie per il tuo perdono, grazie per la tua misericordia, grazie per la tua salvezza. E vi ritrovate che quando qualcuno vi chiede ragione della vostra fede, questa gioia cresce dentro di voi e questa gioia diventa contagiosa e scoprite che la vostra santità non è tanto un qualcosa che va parlato, ma va vissuto, perché Gesù dentro di voi è quello che vi dà la capacità di fecondare questo mondo e portare salvezza. E allora cosa ci dice qua? Voi non siete più forestieri, ospiti, ma cittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, membri costruiti, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo la pietra angolare, essendo Gesù Cristo il riferimento a tutta la costruzione. Quindi la nostra non è una chiesa fatta di mattoni o fatta di cemento armato o fatta di marmo, ma di persone vive che hanno un riferimento, quindi i santi, persone vive, persone vive che sono santi, cioè persone che hanno vita dentro e capacità di dare vita, ma avendo un riferimento, Gesù la pietra angolare. Noi non sappiamo più che cosa sia una pietra angolare, però se guardate in palazzi antichi, voi vi ritroverete che in fondo a uno spigolo c'è una pietra particolare, è una pietra che prende i due lati del palazzo, ed è piuttosto grossa. Quella pietra angolare è il riferimento da cui prende il costruttore per costruire tutto il palazzo. D'accordo? Una volta le case si facevano con le pietre tagliate, squadrate, oggi le facciamo in altri modi, ma se guardate cos'è una pietra angolare, e quando Gesù a quei tempi parlava di pietra angolare, probabilmente vedeva il Tempio, altri edifici che erano stati costruiti in quella misura, in quella maniera, e il riferimento, l'angolazione, il come quella casa è costruita, dipende da quella pietra. Da quella pietra prende riferimento tutto il resto. E così è la Chiesa del Signore. Noi non siamo una Chiesa costruita in modo umano, ma una realtà che poggia su Gesù Cristo. E in questa maniera la vita che c'è in Gesù è la vita che c'è in te. È così che noi non siamo più arrabbiati con nessuno. Abbiamo ricevuto pace e pace possiamo dare. E questa pace è reale perché è frutto dello Spirito Santo. Allora, ritorniamo al frutto dello Spirito Santo, quale evidenza della natura di Dio dentro di noi. È molto più importante che nella nostra vita ci sia il frutto dello Spirito, torniamo casomai a rileggercelo nella lettera ai Galati, perché a volte noi abbiamo guarigioni, liberazioni, sì sì, tutte cose importanti, ma è molto relativo, perché il frutto dello Spirito, Galati 5, 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. contro tali cose non c'è legge. Se tu vuoi continuare a vivere di regole, puoi farlo, ma non ce la farai mai a vivere queste cose camminando nelle regole. Questa realtà è un frutto spontaneo della vita di Dio dentro di te. Ecco perché tieni potata la tua vecchia natura, ma fai crescere quella nuova. Come crescerà la nuova natura? Parola di Dio, preghiera, comunione fraterna. Noi abbiamo bisogno di questi elementi, abbiamo bisogno di stare insieme ai fratelli, abbiamo bisogno di stare insieme a chi ama il Signore e la sua parola, perché questa parola dentro di noi diventa vita e porta vita a chi sta vicino a noi. Quindi questa realtà, Gesù, nostra pace, e questa verità che ci porta a dei cambiamenti radicali. Lui venne ad annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Quindi, parlando della pietra angolare, il verso 21, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio di nuovo santo al Signore. Di nuovo questa parola santa la troverete sempre nella Bibbia. E quindi Dio ci sta chiamando alla santità. Che ci piaccia o no, Dio ci chiama a santità, di cui voi siete insieme edificati per essere una abitazione di Dio nello Spirito. Quindi lo Spirito di Dio che abita in noi, lo Spirito di Dio contenuto nella nostra vita, espresso attraverso la nostra umanità. Quindi abbiamo parlato prima di essere, sì, abbiamo un corpo, ma abbiamo un'anima e siamo uno spirito che vive in un corpo e che ha un'anima. E quest'anima qua, e quando dico anima non è solo la nostra intelligenza, sono i nostri sentimenti, le nostre emozioni, tutto il nostro essere. Abbiamo bisogno di catturare ogni pensiero all'obbedienza della parola di Dio. E questa disciplina, se così posso dire, è possibile, perché con l'aiuto del Signore ce la possiamo fare, e ce la possiamo fare a crescere nella pace del Signore. Volevo condividere anche con voi una parola sempre nella lettera agli Ebrei. Lettera agli Ebrei, capitolo 12. Capitolo 12, dice al verso 12: rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate dei sentieri dritti per i vostri piedi, perché quello che zoppo non diventi slogato, ma piuttosto sia risanato. Se abbiamo qualche fratello che zoppica, se abbiamo qualcuno che non ce la fa a stare in piedi, se abbiamo qualcuno che non ce la fa a mantenere costantemente la rotta, fate sentieri diritti, fate le cose in modo che anche gli altri riescano a trovare la strada e non si perdano. E ci dice: procacciate la pace con tutti. E fin qui siamo tutti d'accordo. Però dice non solo la pace, anche la santificazione. E ci dice della santificazione che se non ci santifichiamo non vedremo il Signore. E allora questa cosa ci fa pensare. Ritornate al pensiero del mucchio di grano usato per essere seminato. Questo grano santo, che se non è custodito come Dio comanda, perde la sua efficacia. Quando sentiamo la parola santo, non dobbiamo andare in crisi, ma dobbiamo riflettere sulla nostra identità. Uomini, donne che hanno Dio dentro, capaci di darlo anche agli altri. Uomini e donne che hanno Gesù vivo e che possono dare vita anche agli altri. Uomini e donne che, con tutti i difetti di forma e di estetica, ma pure con tutta la potenza e la grazia di Dio. Ecco perché rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate dei sentieri dritti per le vostri piedi, affinché quello che è zoppo non diventi slogato, ma piuttosto sia guarito, sia risanato. Appunto, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia fastidio, che vi dia molestia. E sapete, le radici di amarezza le conosciamo, e queste sono perfide, dobbiamo andarle a tirarle via. E se nella nostra vita c'è ancora qualche radice di amarezza, dobbiamo avere il coraggio di andarla a sradicare. Gesù è la nostra pace. La pace è la contrario dell'amarezza. L'amarezza nasce dal non perdono, e allora tutte le volte che noi abbiamo amarezza, sappiamo c'è qualcosa che dobbiamo perdonare, qualcosa, a qualcuno, e lì ci dobbiamo mettere l'impegno, la preghiera. E se c'è bisogno chiediamo aiuto anche a qualcuno, ma quella radice bisogna che la sradichiamo, bisogna che la tiriamo fuori con tutta la forza dello Spirito Santo. E quella radice non viene via da sola. Sia tolta da voi ogni radice di amarezza. Ce l'hai con me perché? Ok. Intanto ti chiedo perdono, ma nello stesso tempo metti mano a questa radice. Tirala via, perché sennò questa radice continuerà a produrre amarezza. E noi siamo chiamati a vivere nella gioia e nella gioia dello Spirito Santo. L'abbiamo letto questa mattina, la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo, e vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. E di questo, fratelli miei, che è, diciamo, l'obiettivo del Signore, che tutti noi possiamo vivere una gioia completa portando un buon frutto alla gloria del Signore. Quindi la pace è una componente della nostra esistenza che è ispirata direttamente dal Signore. Quindi ricevete pace, portate pace, se volete salutatevi con la pace, ma che la pace sia vera. Non trasformiamo in una formalità anche la parola pace. Si parla di pace, ma poi pace non c'è, perché la pace comincia da dentro il cuore, e se la pace è dentro il nostro cuore, allora esprimiamola in tutti i modi. Se c'è qualche radice di amarezza, catturatela nel nome del Signore, cominciate a tirare finché non viene fuori tutta. Non abbiate paura, perché quando chiedete grazie a Dio avete anche la forza per sradicare le amarezze dalla vostra vita. È vero che quella persona vi ha fatto del male, ma è vero che Gesù ti ha perdonato, quindi hai la forza per perdonare, hai la forza per vincere il male col bene. Se c'è qualcosa che ti fa inciampare, aiuto. Signore, dammi grazia di fare strade dritte, che se c'è anche qualcuno zoppo possa essere guarito. Questo è il progetto di Dio, e Dio possa così darci la grazia di vivere in questo mondo come figli di pace, che portano pace. La vostra pace è Gesù. Se vi viene qualche dubbio, ricordatevi di Gesù. Lui ha già pagato. Amen. Mi verrebbe un canto, non so come quello che hai nel cuore, però credo che sia importante. Possiamo affidarci al Signore. Mentre cantiamo, Gesù che è la nostra pace, Lui è la fonte, la sorgente della nostra pace, Lui che guarisce quelli che hanno un cuore anche ferito, anche rovinato, ma pure Gesù è nostra pace. Quindi chiediamo a Lui di entrare nella nostra vita. E quindi vi invito ad invitare Gesù. Scusate il gioco delle... Ma credo che quella parola che ci è stata suggerita timidamente, è giusto che anche sia così. Fammi entrare nella tua vita. Se vuoi fare un patto con Gesù oggi e vuoi rinnovare il tuo patto col Signore, Lui vuole essere la tua pace. E quindi ti invito a pregare il Signore, e se vuoi vieni anche qua davanti che pregheremo per te, perché Gesù è la nostra pace.